Dunque, per essere, diciamo così, il sale della terra, bisogna certamente essere cambiati dentro. Se subentra nelle nostre mentalità un concetto religioso del rapporto con Cristo, è un rapporto prettamente formale, quindi non produce di per sé un cambiamento interiore. E senza cambiamento interiore non possiamo incidere in maniera positiva o sostanziale nell'ambito che ci circonda. Saremo più o meno come la gente di questo mondo, effettivamente. Ci vuole qualcosa di più. Ci vuole che il Signore Gesù Cristo possa trovare spazio dentro di noi. Ed è anche evidente però che Gesù non si fa largo con i gomiti, non viene per governare in maniera forzata le nostre vite, ma viene come un leggero vento che ha bisogno della nostra disponibilità, della nostra collaborazione, affinché gli cediamo sempre più spazio nel nostro cuore e lui ci possa governare sempre più e di conseguenza portarci ad essere uno strumento nelle sue mani perché la luce della verità possa espandersi. In un passo che abbiamo ormai, ognuno ha i suoi cavalli di battaglia, io i miei, anche Michele forse avrei i suoi, come non lo conosco, non so. Leggo io in Matteo, capitolo 7, dice: non giudicate finché non siate giudicati, perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate. Con la misura con cui misurate, sarà pure misurato voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ovvero, come puoi dire a tuo fratello, lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre c'è una trave nel tuo occhio, togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene, per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Una delle cose per cui noi dobbiamo essere riconoscenti a Dio, in mezzo magari a tante religioni, perché se vogliamo essere sinceri e non religiosi, giustamente, ammettiamo che il Signore tante volte ci ha anche deluso, che ci aspettavamo un intervento che non c'è mai stato. Per cui in mezzo anche a tante delusioni, a tante frustrazioni, sono però degli aspetti di cui dobbiamo essere altamente riconoscenti. Uno di questi è che il Signore ci consente di capire, di vedere. Dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ci consente di vedere, di capire e vedendo e capendo poter modificare qualcosa nel nostro modo di essere. La luce si contrappone alle tenebre. Il demonio è il principe delle tenebre, ossia dell'ignoranza, della mancanza di conoscenza, della difficoltà di rendersi conto del nostro agire, da cosa è prodotto, della convinzione che ciascuno di noi ha eternamente ragione. Le tenebre tendono a non permetterci di conoscere, di non capire, mentre la luce vuole portare in evidenza. E dove c'è luce c'è verità, dove c'è verità c'è vita. Dove c'è vita c'è sale della terra. Noi dovremmo essere questa realtà, il sale della terra, quelli che aiutano a vincere la corruzione, a dare un senso all'esistenza, a dare un valore all'esistere e a creare delle condizioni di convivenza piacevoli, armoniose. Il Signore qua dice: perché guardi? Cioè hai l'occhio per vedere, giustamente, guardi, vedi la pagliuzza che esiste nell'occhio del fratello, ma non ti accorgi, non ti rendi conto, non vedi la tua trave Quindi la mancanza di capacità di poter vedere in noi stessi, renderci conto della nostra condizione. Lo Spirito Santo dice verrà e ci convincerà di peccato. Cosa vuol dire questo? Che l'essere umano non si rende mai conto di peccato, di sbagliare, di fare cose che sono dannose per chi lo circonda e per se stesso. Quindi senza questa presenza divina, senza la luce dello Spirito Santo, non siamo capaci, non siamo in grado di renderci conto del nostro modo di agire, che Dio chiama peccato, cioè ogni infrazione alla legge del Signore, cioè alla legge dell'amore. Quindi perché non ti rendi conto, non guardi, non cerchi di capire la realtà che c'è dentro di te? Per poter diventare sale della terra devo rendermi conto chi sono io e di rendermi conto di cosa c'è da cambiare dentro il mio essere. Il processo di santificazione è un processo di cambiamento interiore. Cioè abbandono dell'attitudine carnale, umana, peccaminosa per acquisire l'attitudine di Gesù Cristo, santa e immacolata, giusta, conforme alla volontà del Signore. Cioè perché non ti accorgi, perché questo si rivolge ai credenti, perché non ci accorgiamo delle nostre condizioni personali? Allora, il Signore sembra dire, devi fare un cambiamento. Invece di continuare a guardare gli atteggiamenti di chi ti sta vicino, devi guardare i tuoi e analizzare e giudicare i tuoi. Dice anche in Corinzi che molti si accostano al pane e al vino senza conoscenza, senza discernere il corpo di Cristo, e molti muoiono, sono malati e muoiono senza discernere, senza comprendere, senza analizzare o giudicare la propria realtà personale. Uno si può ammalare, morire spiritualmente, e il Signore vuole impedire questo. Dice anche in Romani che la legge, cioè i comandamenti, sono santi e giusti, ma noi siamo venduti schiavi al peccato. Cioè, se noi potessimo o fossimo in grado di mettere in atto gli insegnamenti del Signore, la luce per noi, sperimenteremmo un beneficio personale, interiore. La legge è santa, buona e giusta. Se noi riusciamo a mettere in atto la volontà di Dio, scopriremo che la sua volontà dice buona, perfetta, giusta. Quindi l'importanza è di riuscire a mettere in atto quello che Dio ci vuole insegnare. Bisogna praticamente comprendere ciò che la parola significa, applicarla alla propria esistenza e poi viverla di conseguenza. Se facessimo così, sperimenteremmo la bontà della presenza del Signore che ci libera progressivamente dalle nostre attitudini umane, carnali, peccaminose. Per cui il Signore ci invita a concentrarci soprattutto su noi stessi. Ma il Signore non ci dice di amarci gli uni gli altri, di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi? Quindi se mi concentro su di me non posso più vedere gli altri. Sembra un controsenso. Ma non posso io amare gli altri se prima non mi libero delle mie realtà negative, peccaminose, egoiste e violente. La Bibbia ha tutto un controsenso. Se vuoi ricevere devi dare, se vuoi vivere devi morire. Se vuoi poter vedere gli altri devi prima guardare te stesso. Se noi ci lanciamo in maniera legalistica a mettere in atto ciò che sembra che sia scritto, faremo una formalità religiosa, ma non saremo sale del giorno. Quindi un elemento chiaro, io ripeto che ormai per tantissimo tempo, questi concetti che secondo me sono essenziali per poter crescere, svilupparci, essere utili alla causa del Signore. Di lasciare che la luce di Cristo ci illumini, ci guardi in profondità, ci faccia intendere chi siamo noi nel modo come ci vede Lui. Cioè, chi mi segue non rimarrà più nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Cioè, capendo tutto ciò che in noi ostacola l'opera dello Spirito, capendolo e poi combattendolo e eliminandolo, sperimenteremo la presenza di Cristo che è vita per noi, cioè armonia, pace, serenità, amore da poter offrire, concordia, sopportazione, pazienza, bontà, benignità, misericordia, compassione, tolleranza, tutte realtà che ci consentono di vivere bene, di convivere decentemente, di convivere facendoci del bene gli uni gli altri. Ma se non ci guardiamo dentro, se non lasciamo che la luce ci illumini, è il fatto che possiamo, diciamo, esporci alla luce un motivo di grande beneficio per noi, motivo di ringraziamento verso Dio. Signore, ti ringrazio che tu sei la luce del mondo e così mi consenti di vedere cosa mi sta governando, cosa mi sta dominando la mente e il cuore. Mi permette di vedere dove io sono in un cammino sbagliato e mi consente quindi di correggere la mia strada, la mia rotta. Ti ringrazio per questo, Signore. Però come tante volte ho detto, non è sufficiente aver capito che Gesù è Dio fatto uomo, che è morto in croce per permetterci, dopo morti, di andare in paradiso. Non è solo questo, quello che Dio ci vuole far capire. Perché se ci limitiamo a questo, ci rendiamo conto che viviamo ancora in un ambiente molto contenzioso, di molti conflitti, di molte barriere che dividono tenacemente gli uni dagli altri. Questa non è certa volontà del Signore. Abbiamo detto tante volte che una delle preghiere, la preghiera meno ascoltata al mondo è quella che fece Gesù quando disse: Padre, che siano uno come io e te siamo uno. Una delle preghiere meno ascoltate al mondo è questa. Ognuno è convinto della propria ragione, della propria verità, della propria dottrina e dice: ma perché tu guardi, no, la dottrina del fratello che è sbagliata, che ti sembra sbagliata, e non guardi invece la tua, che forse chissà in quale direzione cammina? Altamente negativo. Tendiamo sempre a vedere la dottrina altrui, che ha questo difetto, quest'altro difetto, che non va bene qui, che non va bene là, non è conforme alle scritture, e non guardiamo la trave che è nel nostro occhio. Cioè la mia dottrina, che forse è la più sbagliata di tutti, o la meno vicino alla verità del Signore. Siamo sempre sospinti a guardare il negativo dell'altro. E questo anche nel campo evangelico, nell'ambito cristiano. E non dovrebbe essere questo. Ora ci vuole un grande cambio di mentalità. Un cambio umile, dove cerco di guardare dove io sono da correggere, modificare, cambiare, rivedere, ristrutturare, ammettendo quindi i miei sbagli, le mie interpretazioni erronee, lasciandomi aperto alla possibilità di modificare qualcosa nelle convinzioni finora portate avanti, a volte in maniera cocciuta anche. Uno che matura spiritualmente deve obbligatoriamente cambiare tantissime cose. Nel proprio cuore, nella propria mente. Se non non c'è un vero cambiamento. Se io ti incontro tra 10 anni e dico mi sento sempre quello di prima, un altro, c'è una data nuova, c'è una luce diversa, una mansuetudine, una umiltà che non conosce più, è cambiata, questa persona è maturata, è cresciuta. Se lo vedo sempre radicato nelle sue convinzioni, piuttosto arrogante, non ha fatto nessun passo da lui. Il Signore ci invita a guardarci noi, a guardare le nostre limitazioni, la nostra debolezza, i nostri errori, poterci mettere in discussione tutti i giorni. Signore, io fino ad oggi ho creduto questo, però chissà, magari forse sto sbagliando. Vorrei che tu mi aiutassi a comprendere, per maturare, crescere. Come disse un tale che era nella sinagoga, no? Padre, ti ringrazio che non sono come quel pubblicano. Io pago la decima, eccetera, eccetera, no? Rispetto tutte le leggi. Ti ringrazio che non sono come quello là. E Dio dice, ma perché continui a guardare la tagliuzza nell'occhio del fratello e non ti rendi conto della trave che è nel tuo cuore? Perché insisti a voler guardare gli altri? Perché non incominci a dire, guarderò da oggi me stesso, la mia realtà interiore, chi sono io, la mia anima? Ci guadagneremmo tutti tantissimo. Porteremmo il mondo in una rivoluzione terrificante. Mentre il pubblicano l'ha pentito, Signore perdona, mi rendo conto che non ho commesso un salto di azioni atroci, dice quello sarà salvato piuttosto che l'altro. Quindi questa facilità di dover sempre puntare gli occhi sull'altro, che purtroppo è frequente nel campo del Vangelo per un motivo di sofferenza, diciamo così. Non parlare più degli altri, o concentrarci sui difetti degli altri, cosa hanno fatto, cosa hanno detto, degli errori, perché tutti commettiamo errori. Gli altri, nel loro modo di essere, devono aiutarci a crescere in compassione, se non ci fosse intorno a me qualcuno che mi rompe altamente, come potrei crescere in pazienza, misericordia e compassione? Non crescerei mai. Ora quel tale che rompe, voglio cambiarlo a mia immagine e somiglianza, accusandolo di essere come è. Possono anche far notare forse qualche comportamento erroneo, insomma, nel fratello, però il più delle volte siamo chiamati a non dire niente, almeno così ho imparato io. Non c'è bisogno in fondo di avere intorno persone problematiche che si comportano in modo tale che si scontra con il nostro essere. C'è bisogno di queste cose. A parte che siamo tutti, non è che devo andarmene a cercare. E la realtà è questa, insomma. Non stiamo bene con nessuno, praticamente. Queste persone mi aiutano. A guardare la mia trave, cioè a rendermi conto di come io reagisco di fronte al loro comportamento, censurandoli, criticandoli, condannandoli, volendoli cambiare ogni costo, magari estromettendoli, e non vedo la mia trave. Giustamente, se mi concentrassi su questo mio comportamento, vedrei la mia trave, vedrei la mia attitudine sbagliata, priva di compassione e misericordia, di tolleranza e pazienza. Questo non vuole neanche dire che bisogna perdonare tutti, fa finta di niente. Cioè, perdonare sì, fa finta di nulla per mettere le cose più terrificate, non vuol dire questo. Però vuol dire che il più delle volte non devo guardare il comportamento errato di chi mi sta di fronte, ma guardare le mie reazioni a quel comportamento sbagliato, che sono la mia trave, che mi impediscono poi di poter togliere quel brusco. Perché bisogna farlo con molta delicatezza, con amore, con compassione, con misericordia. se non con la giustizia, con la condanna, perché rischi di accecarlo, di distruggerlo. Questo è sbagliato. Ci guardassimo allo specchio più spesso, allo specchio della parola, e analizzassimo il nostro agire, ne avremmo tutti un grande giovamento. Potremmo anche noi batterci il petto come quel pubblicano: il Signore, non sono degno che tu mi accolga la tua presenza, ma ti ringrazio per la tua misericordia. Quindi nel vederci peccatori, limitati, carnali, nel vedere le nostre reazioni contrarie a Dio e percependo il perdono del Signore, potremmo crescere in misericordia, giustificando chi ci sta di fronte, capendolo un po' di più, usando più tolleranza nei suoi confronti. Chissà, magari il suo comportamento da cosa è stato condizionato, realtà che non conosciamo. Questo Signore mi dice: non giudicate, perché non sappiamo cosa c'è dietro quel comportamento. Bisognerebbe conoscere tutta la storia. E chi si interessa di conoscere tutta la storia? Diceva lui, uno che sappia ascoltare. Quando dice la parola, molti sono i maestri e pochi i padri. Alla maggior parte piace insegnare, non ascoltare. Piace fare il maestro. Per ascoltare, appunto, dell'amore di Cristo, che vuol dire essere già un po' maturi, essere un po' cresciuti, essere passati per la sofferenza, che è maestra di vita, ma che tutti rifugiamo perché non è la nostra ambizione prima. Quindi se potessimo renderci conto meglio di chi siamo noi, della misericordia che riceviamo per continuare nel cammino del Signore, avremo anche più misericordia per il nostro prossimo e potremo insieme cercare di camminare, di comprenderci, di valutare le situazioni, eliminando ogni forma di accusa, di condanna, di più. Noi siamo tutti molto sensibili alla minima parola di rifiuto, ci chiudiamo a ricci, però dove c'è comprensione, dove c'è misericordia, compassione, forse la persona si apre, si avvicina, si confida, comunica e può ricevere quindi forse una parola di aiuto per uscire da un condizionamento, da una schiavitù, da un blocco che gli impedisce anche di capire che è il Signore. È una via complessa. Noi siamo molto complicati. Per questa ragione il diavolo ha buon gioco. E sono tanti gli aspetti che non vedendoci ci obbligano a rimanere nelle tenebre. E dove ci sono tenebre, cioè assenza di luce, il demonio ha una porta aperta. Non basta aver ricevuto Gesù Cristo nel cuore per avere tutte le porte chiuse al demonio. Il demonio sfrutta le tenebre che ancora sono dentro di noi. Le sfrutta, le utilizza. Infatti la Bibbia ci invita a mettere tutta l'armatura per resistere. Vi ricordo che la parola stessa ci dice che il Signore avrebbe il desiderio di entrare in noi fino alle midolla per dividere ciò che è anima e ciò che è spirito. Ci dà la sensazione che vuole andare molto in profondità, Signore. La parola è come una spada a doppio filo che penetra fino all'indotto. È la sensazione di una profondità enorme. Dio vuole andare fino in fondo. per illuminarci in maniera totale e completa, perché noi ci rendiamo conto dei meccanismi che ci governano e chiudiamo così la porta in faccia al demonio, il quale ha libertà ancora di operare, e ne vediamo i frutti. I frutti ci sono del demonio. Non possiamo non vederli, far finta di nulla, no, noi siamo credenti, il demonio non ci tocca. Sappiamo che è una storia che non è detto, ma ci tocca come? I frutti si vedono. Dovremmo crescere a tal punto da chiudergli la porta, perché non posso più entrare, come disse Gesù. Il principe di questo mondo viene a me, ma non trova nulla in me. Chi può dire la stessa cosa? Noi forse? Assolutamente no. Il maligno viene a me e trova tante porte aperte in me, questo devo dire. E se io, diciamo, mi chiudo a questa realtà perché sono cristiana, voglio dimostrare di essere santa, di essere una persona cresciuta, maturata, voglio essere, diciamo, sentire il rispetto di tutti quanti, cosa faccio? Nego questa verità, quindi lascio che il demonio entri, tutto per fare, a discapito mio e della vita. Perché non vuoi scorgere la trave che è nel tuo occhio? Perché non vuoi vederla? Per quale motivo? Bisogna investigare perché la gente non vuole vedere. Perché tendiamo a chiuderci, a metterci la maschera, a innalzare barriere di fronte alla verità della gente? C'è tante ragioni. Perché siamo tutti bisognosi di valorizzazione, vogliamo sentirci capaci, di valore, rispettati, considerati. E in questo modo neghiamo la verità. Ci mettiamo una maschera, ci diamo un'apparenza che non rispecchia la realtà di cuore. E il Signore ci dice, ma perché non cerchi di vedere la trave che non può? Ce lo dice lui, non è che lo dico io. Dobbiamo impegnarci, i nostri sforzi non devono essere rivolti a applicare la parola. I nostri sforzi devono essere rivolti a lasciar permettere alla luce di guardarci dentro, perché c'è una grande opposizione in noi che non vuole farsi guardare. Il principio di Adamo che si nascose vale ancora oggi. La maggior parte tende a nascondere. Dobbiamo essere, quindi, questo è il centro del messaggio di quest'oggi, concentrarci sulla riconoscenza verso Dio, perché ci permette di vedere. Io ho la possibilità di capire, di conoscermi. Quello che conta è conoscere se stesso. E quando io conosco la Bibbia a memoria, so dov'è collocato questo versetto o quell'altro versetto. Non vuol dire che sto conoscendo le mie reazioni interiori. Ho una conoscenza sterile. Dice la Bibbia che la parola, la lettera uccide, ma lo spirito di Dio. La lettera, anche la conoscenza così formale della scrittura, non serve, non indica nulla, non serve a niente. È lo Spirito Santo che, convincendomi di verità nel mio interiore, mi porta la vita, una trasformazione, una eliminazione di ciò che è umano, che è pecaminoso, per dare spazio alla gloria e alla santità di Gesù, la vita di Cristo. Quindi queste barriere vanno battute, la difficoltà a volersi vedere per quello che siamo, è dovuto al fatto che ci consideriamo di scarso valore. Una persona che si sente sana, guarita, libera, non teme il giudizio di nessuno, non teme di essere guardato nei suoi difetti, non teme questo, perché ciò non gli cambia la sua posizione di figlio di Dio. Di essere di valore. Io sono di valore perché Gesù abita dentro di me, non perché non commetto mai nessun errore. E finché c'è questo equivoco, ci proteggiamo, ci difendiamo, vogliamo dimostrare quello che non siamo, non scorgiamo la trave che è dentro di noi, non permettiamo al Signore di operare, facciamo dei caos terrificanti. E le chiese ne soffrono tremendamente. E bisogna.
pastore prende quello che ha capito, perché il primo a conoscersi perfettamente dentro deve essere il pastore, che conosce tutte le pieghe della sua anima deve essere il pastore, e può capire chi è gli altri, capire i meccanismi, i condizionamenti, avere misericordia e compassione, però anche la chiarezza di dire quello che Dio vuole fare noi. Dio vuole cambiarci radicalmente, vuole renderci simili a Gesù Cristo, vuole liberarci dalle nostre travi, da tutto ciò che ci impedisce di vedere la verità e di poterla quindi applicare dove la verità è vita per noi, cioè è la presenza di Cristo che governa in noi e ci consente di avere dei principi che portano, abbiamo detto, armonia, pace, fratellanza, volontà di edificazione mutua, ricerca del bene reciproco, quello che manca, l'umiltà che ci impedisce di elevarci l'uno sull'altro per dimostrarci più importanti, più di valore, la ricerca alle posizioni in chiesa, al tentativo di dimostrarci spirituali, migliori di altri, tutte bassezze carnali che sono odiose da una parte e dall'altra, molto perniciose perché ci bloccano le famiglie di crescita spirituale, bloccano l'individuo che è la Chiesa, e ne soffriamo tanto di questo. Il Signore quindi, per concludere, ci invita a scorgere la trave che abbiamo noi nel nostro occhio. E uno può dire, ma che trave ho? Vedo benissimo. Così quando il Signore disse, conoscerete la verità vi renderà libera, il fariseo rispose, ma io non sono schiavi di nessuno. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. E non se ne accorge, perché nelle tenebre il maligno lo governa. Però il Signore dice giustamente, cerca di scorgere la trave che è nel tuo occhio, e soprattutto se tu non ne vedi neanche una di travi, è la volta che devi guardarti ancora di più dentro. Uno che almeno ha la coscienza delle travi che ha continuerà in questo modo di essere, ma uno che non si rende conto di nessuna trave è in grave pericolo. Questo messaggio è proprio per lui, questa parola è proprio per lui o per lei. Perché uno che non vede travi nel proprio occhio, cosa farà? Condannerà, giudicherà, accuserà, condannerà gli altri senza appello, perché non conosce la misericordia, perché non l'ha mai ricevuta. E Dio dice, non voglio sacrifici, voglio misericordia, non voglio catene di preghiera, non voglio digiuni, non voglio campagne evangelistiche 24 ore su 24, voglio misericordia, che vuol dire un cambio radicale del cuore, che può permettere a Dio di operare intorno a noi. E la misericordia è quel tesoro, non è l'unica cosa, è un aspetto di Cristo la misericordia, è quel tesoro che Dio vuol mettere nei nostri vasi di ferro, è il carattere di Gesù, la realtà del Cristo espressa in questo mondo, il tesoro in vaso di terra che siamo noi. Devo riconoscere che sono un vaso di terra, che valgo poco o niente, ma che tesoro è lui, Gesù Cristo, con tutto ciò che può portarmi dentro. Dio quindi vuole misericordia, non vuole sacrifici, non vuole religiosità, non vuole sforzi per dimostrare quello che non siamo, ma vuole che siamo umili appunto di riconoscere chi siamo tramite la luce che vuole penetrare in noi fino alla midolla per permettere al Signore di operare, di agire, di mostrarsi tramite noi e poter quindi essere sale che combatte la corruzione dilagante che sta intorno a noi. Amen.